Ieri sentivamo parlare della fine di tutto prossima e collegata a questo, osservazione, questa considerazione, l'invito a una carità sempre più intensa, soprattutto con questo particolare taglio, la carità interna alla comunità cristiana. Anche il tema stesso della ospitalità, notavamo, era un'ospitalità scambievole all'interno della comunità. Oggi il discorso procede e procede nella direzione ancora di una osservazione generale di interpretazione della vita dei discepoli di Gesù, ancora secondo il cliché di questa lettera, legata alle sofferenze che essi sono chiamati a vivere. Una sofferenza che porta alla unione, alla condivisione con la passione di Cristo. Ecco, ancora è la persona di Gesù che domina tutta la vita, l'esperienza di questi cristiani, di questi primi cristiani, e l'invito all'unione con essa è la via maestra per poter vivere con pace tutte le sofferenze. Chiediamo gli stessi sentimenti, gli stessi atteggiamenti interiori anche per noi. Vorrei dedicare questa messa, questa giornata ancora una volta alla preghiera per la pace in tutte le parti della terra, certo, a partire ancora una volta dalla pace qui ai confini dell'Europa, per chiedere per i cuori, per i governanti, per i popoli, la grazia di potersi a un certo punto fermare e rivedere ogni proposito di violenza verso l'altro, di odio.
Versetto primo, 12 e 13, mi sembra che dicano che non devono meravigliarsi di avere incontrato la persecuzione, comunque la sofferenza, perché questo è insito nella struttura della vita cristiana e della comunità cristiana, e anzi è un'occasione per partecipare alle sofferenze di Cristo. Quindi una cosa desiderabile e con questo richiama anche tutto il discorso che ha già fatto molte volte sulla sofferenza, sulla partecipazione. E devo dire che io sono abbastanza, cioè colgo un po' un rischio di questo fa riferimento che siamo di fronte a un incendio di persecuzione, una cosa che la paura. Ecco, cioè, però il rischio è che noi se non vediamo una cosa clamorosa non ci viene in mente che siamo in quella situazione. Quindi tenderei a cercare di tradurre, e non è facile perché noi poi viviamo in un contesto in cui non ci sono le persecuzioni. Secoli con le persecuzioni in Italia, può darsi che le cose debbano evolvere, insomma, in altre parti del mondo non è così per i cristiani. Io penso sempre che l'unica cosa certa che mette in comunicazione con la sofferenza di Cristo sia la malattia. Non c'è niente di più sicuro anche nella vita del cristiano. E poi qui dice addirittura se poi uno riesce a collegare la sua sofferenza, secondo me per la malattia, che non è esclusivamente una cosa fisica, ma è chiaro che la malattia è un tempo speciale della vita, cioè è una specie di sospensione del tempo. Osservate cosa succede a un malato o a uno o a chi sta attorno a un malato. E questa situazione qua, appunto, se uno riesce anche a collegarla alle sofferenze di Cristo, a vederci la realizzazione del suo mistero pasquale, addirittura lì c'è la prova della presenza dello Spirito Santo. E ci sono poche cose in cui noi abbiamo questo tipo di certezze nella vita cristiana. Secondo me, ecco, ma nella malattia e nella sofferenza per la malattia, come qui mi pare dire, si realizzano tutte queste cose, l'evidenza della partecipazione al mistero pasquale e addirittura l'evidenza, se vissute in questo contesto, anche della presenza dello Spirito Santo. Oltre ad avere la certezza, che è un'altra cosa, della volontà di Dio che si manifesta, perché come sono ancora le malattie non del tutto debellate, quando arriva non c'è niente da fare, cioè è sicuramente la volontà di Dio.
Nicola mi sembra abbia assunto bene un po' il mio pensiero, perché questa regratevi e tutti i 13, 14, insomma, è un corpo molto delicato, insomma. Poi voglio sintetizzare il mio intervento, nel senso che, d'accordo, Nicola ha detto bene, però la persona che sta male, ma incurabile, quindi soffre su Cristo, ma sopra, molto virtuale per la giusta, poi per sta zitti, quindi l'espressione di usare, però di usare una persona che ci dice un cristiano, poi dice io non ci credo, come fai a dirlo lì? Come fai a dirlo? È molto tempo mi rovello, quando capita da anni c'è una persona che sa che ha una scadenza, tutti hanno senso, adesso io su strada, non aspetto stop, cambi più sotto, è finita, però quando hai mano presa di carta, dice facciamenti tu, ma insomma, è ancora molto, molto, molto complicato, sarà la mia fede quale 0001, però ci aiutiamo moltissimo, perché io torno qui, entrando qui, battiamo testa qui contro, naso, gli occhi, quindi però se ce lo abbiamo visto, Pietro probabilmente è una situazione molto molto delicata, un incendio, qualcosa veramente impressionante, è quello che uso oggi, però io gli faccio molta fatica, insomma, io chiedo aiuto perché appunto si cammina su verso Dio.
Sembra che questa partecipazione alla passione, ai patimenti di Cristo, sia collegata con la gioia, una gioia un po' definita come una gioia nello spirito, anche perché confrontato con quello che dice dopo, si vede che tutto quello che non è questa comunione in qualche modo incontra, deve misurarsi col giudizio di Dio. Dopo si dice che anche il giusto si salva stento, quindi quello che mi sembra che porti al di là del giudizio, e quindi in questo modo mi sembra collegato con la gioia, sia questa comunione della passione. Quindi penso sempre al ladrone teologo, che lui non era un giusto, però entra entra nel paradiso, attraverso questa comunione alla passione, insomma, di Gesù. E, ecco, poi per quello che riguarda invece questa gioia, ecco, pensavo un po' a quello che dice alla fine il Vangelo di Giovanni a proposito di Pietro, che dice che tenderai le mani e un altro ti porterà dove tu non vuoi, e questo dice per indicare quale morte avrebbe glorificato Dio. Quindi siamo entro questo ambito della glorificazione di Dio attraverso la partecipazione alla passione del Signore, e però qui dice dove tu non vuoi, quindi fa parte di questa passione anche appunto il patirla, ecco, quindi c'è un mistero, insomma. È chiaro che questa gioia è un dono dello spirito, non è un fatto psicologico.
Io sottolineerei la prima parola del testo, amati, reale carissimo, però proprio amati, che mi sembra sia la forza che permette a queste persone, appunto a questi fratelli, di vivere la passione con questa anche consapevolezza di comunione, appunto, sono amati. E sembrava forse così. C'è questa questione della gloria che oggi è molto presente, una gloria che è futura, però che in un qualche modo è già presente, perché lo spirito della gloria riposa su di loro e poi loro sono chiamati a glorificare. Appunto c'è questo rapporto con Dio che ricorda molto effettivamente le parole del capitolo 13 di Giovanni, dove appunto già lì al momento di entrare nella passione, il Signore dice ora c'è questa glorificazione reciproca del Padre e del Figlio, questo riconoscimento dell'uno e dell'altro, dell'amore.
A me sembra importante il versetto 13, lo rileggo. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, è un fatto, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Mi colpisce perché nelle cose di questo mondo le potenze dell'uomo più si va avanti più decadono. Uno si ammala, gli viene qualcosa, non ha più voglia, ecco. Mentre invece qui nella vita del cristiano si descrive una vicenda che invece va sempre in positivo. Dalle sofferenze si arriva, per la vicinanza del Signore Gesù, si arriva alla gioia. Quindi è un percorso inverso. Nell'andare uno se ne va e piange perché soffre, ma poi appunto torna con gioia. Ecco, ma per quanto riguarda la sofferenza, quando ci insegnano le cose, ecco, ci dicono che Dio non vuole il male, Dio non vuole la sofferenza, Dio non vuole, assolutamente. Però c'è il mistero della presenza della sofferenza nel mondo, Dio non vuole che il figlio muoia. Ecco, però c'è questo male, ecco, c'è questo male, questa presenza della sofferenza nel mondo. Ecco, Dio non vuole, appunto, però c'è questa sofferenza. E il Signore ha preso la carne ed entra in questa sofferenza. Ecco, questo è un mistero. Non è che la sua sofferenza abbia bisogno che noi la completiamo, perché il sacrificio del Signore è perfetto in sé. Ecco. Però ecco, esiste questa cosa, io spero di non soffrire troppo. Ecco, hai sbagliato? Ecco questo qui. Certo che nella sofferenza uno si trova vicino al Signore, per questo è nella gioia.
Dico solo una parola per dire che peraltro il testo di oggi, sempre di più quando l'incontro, mi sembra una buona notizia. Cioè si sta male, ma l'annuncio del Vangelo è che in quel momento ti accorgi che è la sofferenza di Cristo. E quindi non è una notizia cattiva, né una notizia difficile. Sono sempre più convinto che qui il testo vuole parlare di un regalo meraviglioso. Perché il Signore, moltissime volte faccio questa esperienza, non lo si conosce, ma lo si riconosce. E quindi il rapporto con Lui è solo un grande dono. Apparentemente ci sarebbe solo la sciagura di questo esame clinico che è andato male, di questo dolore spaventoso che ti avvolge, ma il testo mi pare che voglia dirci che in quel momento tu riconosci che è Cristo. E quindi non è una cattiva notizia, è la più bella notizia che ti possa capitare, perché resta sentitamente la tua paura, il tuo male, il mio orrore per ogni forma di ferita o di minorità. Ma quando arrivo a questo versetto ho una sorpresa, riconosco Lui. È Lui che si fa riconoscere per dire ci sono dentro io in questa cosa. Questo mi sembra sempre di più la spiegazione di questo testo. Quindi una meraviglia di notizia. La sua presenza.
Muoviamoci, io penso che ci possiamo muovere nella linea quindi di un certo sforzo di interpretazione della situazione in cui ci troviamo legata alla persona di Gesù e al suo mistero, più che nell'analisi di che cosa sta succedendo e di quali siano le cause prossime o remote della sofferenza che si sta patendo, perché su quello è difficile poter individuare e anche potersi dare una ragione e poter dare un nome. Vedo che il traduttore italiano invece tende molto a dare un nome, per esempio usa la parola persecuzione, che non esiste nella lettera di Pietro, è puramente inventata, anzi qui addirittura non è che traduce male un termine, proprio lo inventa, lo aggiunge alle parole che ci sono, che sarebbero semplicemente carissimi, non meravigliatevi dell'incendio scoppiato in mezzo a voi che ha questo scopo, la prova, vi tenta. E di questa prova parla fin dall'inizio della lettera, che è la prova che ci vuole togliere la gioia, la pace, cioè è successo qualcosa che oggi viene tradotto come un incendio, un fuoco, che ha questo scopo di tentarvi, di mettere la prova. Basta, questo. Quindi è difficile anche da identificare storicamente. Adesso, cercando di non distrarmi dalle cose che voi dicevate, però ho letto un attimo nell'introduzione alla Bibbia di Gerusalemme che il contesto non è come si pensava una volta la persecuzione dei primi cristiani a Roma, perché pare che scriva da Roma, lo vedremo dopodomani, e ai tempi di Nerone, che pure non era molto agnello nei confronti dei romani, ma dice, suggerisce che si tratti soprattutto di qualche difficoltà di relazione con i pagani, trovandosi a Roma e con i pagani. Infatti nei giorni passati abbiamo visto che ci sono delle persone che calunniano, che deridono, che prendono in giro. Ecco, ma ecco, questo tipo di persecuzione, non altro. Mentre invece le persecuzioni ufficiali, come quelle di Domiziano e di Traiano, sono molto posteriori alla data in cui Pietro scrive. Dice, si tratta piuttosto di angherie private, ingiurie e calunnie per la purezza di vita dei convertiti, che attira a loro il disprezzo da parte dei pagani. Ecco, questa è ancora, però c'è un'interpretazione. Persecuzione nel senso persecuzione culturale, come può essere appunto soprattutto nella nostra parte di mondo, mentre noi sappiamo invece che ci sono persecuzioni dei cristiani in altre parti del mondo che sono molto più pesanti. Io in questo periodo, in questi ultimi mesi, sono molto attento a quello che succede in India, quasi ogni giorno ci sono queste cose, di rapporti difficilissimi, soprattutto col mondo indù, di cui sono vittime anche i musulmani. In questo caso cristiani e musulmani in India sono molto solidali fra loro, perché sono tutti e due molto bastonati dagli altri. E vabbè, chiuse queste parentesi che interessano meno la lettera di Pietro, e quindi ho l'impressione, seguendo un po' quello che diceva Giovanni, che più che cercare di identificare concretamente che tipo di sofferenza è, l'Apostolo tende a dire: primo, non lasciatevi tentare, nel senso dello scoraggiamento; secondo, guardate che sono segni della vostra comunione con la Pasqua di Cristo. Ecco, mi sembra che sia soprattutto l'intenzione della lettera sia dare una indicazione di interpretazione spirituale di quello che sta succedendo, più che chiedersi dell'interpretazione sociale, politica, religiosa di essa. È proprio una questione, un bruciore che potrebbe essere anche un bruciore, un ardore intimo alle coscienze. Mi sento bruciare per questa cosa qua che patisco. Allora che fare? Cerchiamo di viverla con gioia, con pace, addirittura oggi dice con l'orgoglio del nome di cristiano. Compare questa parola cristiano che c'è solo negli Atti a proposito della chiesa di Antiochia, bello, ecco, cioè la sofferenza come motivo di rafforzamento nel dono ricevuto. Ho il nome di cristiano, accidenti, non ho solo il mio nome anagrafico, cioè, la vita di Cristo è entrata in me fino a questo punto di darmi un nome nuovo. Ecco, direi che è questo il taglio che ha questa parte della lettera per noi oggi.